Un Dio perfetto può desiderare qualcosa? Tutte le domande che fanno il pubblico sono domande molto particolari, sono proprio, non sono accampate all'aria, hanno una logica, c'è da dire veramente che hanno una bella logica. Perciò un Dio perfetto può desiderare qualcosa, nel senso, se Dio è perfetto, è illimitato, ha tutto, è padrone del mondo, allora
ma io faccio una domanda retorica, per sé o per noi?
No, la persona, una persona ha fatto questa domanda al rabbino. Perciò se Dio è perfetto, ha tutto, onnipotente, il mondo è suo, ha tutto, allora può desiderare, c'è qualcosa che gli manca che lui possa desiderare?
Di essere
vediamo. Domanda, qual era il titolo soltanto? Adesso man mano capiamo, se poi non capiamo alla fine chiediamo. Domanda, come è possibile dire che Dio vuole che facciamo le mitzvot? Ciò non implica che ci sia qualcosa che manchi in lui? Se Dio vuole che io faccia una mitzvah, sembrerebbe quasi che gli manca qualcosa, che questo qualcosa viene colmato con la mia mitzvah. Allora, un attimo, se Dio è onnipotente, Dio è completo, non ha bisogno delle mie mitzvot. Questa parte della domanda, Non è vero che egli è perfetto? Ok, domanda. Risposta. Questa domanda è molto importante. Di fatto, siamo qui, in questo mondo, e ciò significa che Dio deve necessariamente desiderare la nostra presenza. Se Dio ci ha messi al mondo, ha creato l'umanità e ci fa nascere, vuol dire che lui desidera la nostra presenza, no? Altrimenti non lo faceva accadere. Allora, il Rav adesso chiede, cosa ha causato questa realtà? Perché Dio di colpo vuole che noi esistiamo? E Rav dice alla persona, il tuo quesito è simile alla classica domanda che il cabalista Rav Yehuda Scheidt pose a Rav Yosef di Castiglia. Egli scrisse, quando il mondo è stato creato, che cosa ha cambiato la sua, di Dio, volontà? Facendo sì che egli lo creasse proprio allora e non in un altro momento. Dio mica esisteva soltanto quando ha creato il mondo. Dio è sempre esistito, no? Lui un giorno ha deciso di creare il mondo. 5.784 anni fa. Ma Dio da sempre esiste. Allora, cosa è successo? Quel momento lì che Dio ha creato il mondo. Cosa è successo? Perché di colpo Dio ha voluto creare il mondo? Perciò dice così, quando Dio creò il mondo, quando il mondo è stato creato, che cosa ha cambiato la volontà di Dio facendo sì che egli lo creasse proprio allora e non in un altro momento? Perché non prima? Perché non dopo? Sembra un cambiamento, Dio non voglia. Sembra che Dio ha cambiato desiderio, pensiero, qualcosa, che ha detto che okay, adesso faccio il mondo, prima no, adesso sì. Perché dice Dio non voglia? Sembra che ci sia un cambiamento in Dio, Dio non voglia, perché Dio non cambia, come vedremo più avanti. E se dici che egli l'aveva in mente da prima, cosa gli ha impedito di farlo, allora? Perciò la domanda qui è, Ripetiamo velocemente per chi è appena entrato. La domanda è: come è possibile che Dio voglia, se Dio ha tutto, Dio è perfetto, perché ha bisogno di creare l'umano e perché mai Dio ha bisogno che noi facciamo le mitzvot? Sembrerebbe quasi che ha bisogno di qualcosa che non riesce ad avere, chiede a noi di fare le mitzvot perché lui possa avere, ma Dio ha tutto. E poi siamo entrati nel quesito che il cabalista faceva al Rav e gli scrisse: quando il mondo è stato creato, perché Dio ha creato il mondo quel momento, non prima e non dopo? Sembra che ci sia un cambiamento in Dio, ma non esiste, Dio non cambia, Dio è essenza, Dio non cambia mai. Dio cambia attributi, comportamenti, in un momento A, come nell'ultima lezione di giovedì e mercoledì abbiamo detto, in certi momenti Dio si comporta con misericordia, in altri momenti Dio si comporta con durezza, con din. Perciò non è che, ma l'essenza rimane sempre Dio. Dio decide di fare così piuttosto che fare in altri modi. Ma Dio, lui non cambia mai. Guai se fosse che Dio cambia, perché vuol dire che Dio non è stabile, Dio non è completo, non è perfetto, cioè ha cambiamenti. Perciò sembrerebbe quasi che Dio a un certo punto ha cambiato un qualcosa, ha cambiato pensiero, ha cambiato idea, dice ok, adesso creo il mondo. E se dici che egli l'aveva già in mente da prima, se dici Dio aveva già in mente da sempre di creare il mondo, perché non l'ha fatto da sempre? Ripeto, Dio non esiste da 6.000 anni, Dio esiste da sempre. Non c'è un tempo di quando Dio esiste, è sempre stato. Perché non l'ha fatto immediatamente? Perché aspettare? Ci siamo almeno con la domanda? Ok. Rav Yosef rispose, Rav Yosef di Castiglia, Castiglia è in Spagna, giusto? Ok. Rispose con una risposta lunga, il cui succo è contenuto in quello che leggeremo adesso. Non leggeremo tutta la risposta, ma soltanto il succo. Allora, lui dice, la tua domanda era, visto che Dio non cambia, come è scritto, io sono Dio, io non cambio, ani Hashem lo staniti, com'è possibile che ci sia stato un cambiamento nella sua volontà che lo ha portato a creare il mondo proprio in quel momento e non prima? Questa doveva essere la domanda. Perciò Dio non cambia, allora, poiché Dio creò il mondo volontariamente e non per necessità, Dio poteva benissimo stare senza il mondo. Dio ha voluto creare il mondo, non aveva bisogno. Ha scelto di creare il mondo. Non si può chiedere, allora, se, visto che Dio non creò il mondo, creò il mondo perché l'ha voluto e non per necessità, allora non si può chiederne il motivo. Non c'è motivo per questa volontà del perché Dio ha voluto creare il mondo. Lascia stare quando, prima o dopo. Ma perché Dio ha creato il mondo? Non c'è un motivo. È una cosa che lui ha deciso. Per esempio, dice, quando offri un motivo per cui una persona desidera una cosa più di un'altra, puoi chiedere qual è il motivo di questa scelta. Una persona sceglie una cosa e non un'altra. L'altro perché hai scelto quello e non quell'altro? Allora, poi chiede la domanda. Stai cercando una motivazione per la volontà della persona. Sulla persona per chiedere, ma dimmi perché hai scelto quello e non quell'altro? Invece, quando chiedi qual è il motivo di Dio, stai cercando una ragione che lo precede e che lo porta a volere questo. Tuttavia, non c'è nulla prima di lui. Perciò nulla gli provoca la volontà. Allora, io ho fame, ok? Ho davanti a me due mele. Scelgo una di queste mele, ma la mia volontà perché è nata? È nata dal fatto che io ho fame e la mia fame mi porta a fare la scelta tra due mele. Qualsiasi cosa che succede a una persona, qualsiasi scelta che una persona ha, prima della sua scelta c'è un qualcosa che li porta a scegliere. Una necessità, una volontà, un piacere, un desiderio, no? Per favore, se non è chiaro, ditemelo prima che vada avanti. Perciò un umano, quando sceglie qualcosa, perché prima è successo un qualcosa che lo fa scegliere. Ripeto, una necessità, un desiderio, una voglia, un piacere, quello che sia. Da Dio non possiamo paragonare la stessa cosa come all'umano. Perciò da Dio non puoi dire cosa ha scaturito, perché Dio ha creato, cosa ha fatto, cosa è successo che Dio ha creato il mondo. Perché non c'è niente che precede Dio. All'umano sì, c'è qualcosa che precede, allora mi fa fare un'altra cosa. Ma prima sta cercando una ragione che lo precede e che lo porta a questo, a volere questo. Tuttavia non c'era nulla prima di lui, perché nulla gli provoca la volontà. Non è che c'è qualcosa prima, nulla può provocare la volontà di Dio, perché tutto parte da lui. Non c'è un qualcosa che succede prima di lui che poi... Ciò che Rav Yosef dice, in altre parole, è che la volontà del Signore è diversa dalla nostra. Siccome la sua volontà è l'inizio di tutto, tutto parte dalla sua volontà. Non necessità, allora volontà di creare, di fare, di scegliere, eccetera. Tutto nasce quando Dio decide, quando Dio ha la volontà. Siccome la sua volontà appunto è l'inizio di tutto, non possiamo dire che qualcosa dà origine al suo volere, perché ciò presuppone l'esistenza di qualcosa prima della sua volontà. La volontà di Hashem, da lì parte tutto. Perciò non c'è niente prima della sua volontà. Tutto nasce, Dio ha voluto creare il mondo? Lui ha voluto. Non c'è stato un qualcosa che lo porti, lo spinga a creare il mondo. Dunque, non c'è un motivo, poiché un motivo è anche la causa. Vado avanti o volete chiedere qualcosa? Vado avanti. Perciò l'umano, la sua, prima della sua volontà c'è un qualcosa che fa scattare la sua volontà. In Dio questo non esiste. La sua volontà fa scattare tutto il resto, perché tutto nasce dalla sua volontà. Dio vuole... Oh, questa è una frase importantissima. Dio vuole perché egli ha deciso di volere. Dio non ha bisogno di niente. Dio non ha bisogno di umani. Non ha bisogno del mondo. Non ha bisogno delle nostre preghiere. Non ha bisogno delle nostre mitzvot. Però lui ha voluto volere le nostre mitzvot. Capite la differenza? Se tu dici Dio ha bisogno delle mie mitzvot, vuol dire che Dio è imperfetto. Dio ha bisogno qualcosa da me, anche se pur spirituale, ha bisogno di qualcosa da me, perché lui gli manca qualcosa. Questo assolutamente non si può dire. Bensì Dio ha deciso di volere. Non perché ha bisogno di qualcosa o perché è solo o annoiato. Nulla gli forza la mano. Non c'è niente che obbliga Dio a volere. Tutto inizia lì, con la sua decisione. E dice, voglio un mondo e lì mi ci troverò. In quel desiderio iniziale, che Dio ha voluto un mondo, lì si trova tutta la sua Torah e la Mitzvot. Che facciamo? È l'inizio e l'essenza di tutto ciò che esiste. Ripetiamo l'ultima frase. Dio vuole perché egli ha deciso di volere. Perciò, io non, forse da noi non è facile capirlo. Da noi umani non esiste io decido di volere. E noi siamo fatti in modo diverso da Dio. Dio, un giorno, lui ha deciso che lui vuole un mondo. Ha deciso prima di tutto di volere. Non perché ha bisogno di qualcosa o perché è solo. Nulla lo obbliga, nulla gli forza la mano. Tutto inizia con la sua decisione. Lui ha deciso di volere. Cosa ha voluto? In questo caso, voglio un mondo dove trovare, dove lì mi ci troverò. In quel desiderio iniziale si trova tutta la sua Torah e le mitzvot. Che facciamo? È l'inizio e l'essenza di tutto ciò che esiste. Tutto è lì, dalla sua volontà. È il libero arbitrio di Dio e noi lo attuiamo attraverso il nostro libero arbitrio. Lui era libero di scegliere, no? Lui ha scelto di volere. E tutto comincia da lì, dalla volontà di Dio di avere un mondo. Non che qualcosa l'ha causato, la volontà è lì l'inizio. Io scelgo di volere un mondo. E lì comincia tutto. La libera scelta di Dio, perciò non una scelta forzata o dovuta, o no, libera scelta di Dio, per cui noi dobbiamo osservare lo Shabbat e non mangiare maiale, per esempio, si riflette nella nostra libera scelta di osservare Shabbat e non mangiare maiale. Perciò, se noi abbiamo la libera scelta, è perché tutto deriva dalla libera scelta di Hashem. Per così dire, abbiamo il potere di eseguire il libero arbitrio di Dio. Ci sono anche cose per le quali noi abbiamo la libertà di scegliere. No, pardon, non abbiamo la libertà di scegliere. Per esempio, ci saranno i nostri genitori, non è la nostra scelta. Il ciclo delle stagioni, le leggi della fisica, non sono cose che dipendono da noi. Anche queste cose riflettono la scelta di Dio e sono venute dopo la sua prima scelta della Torah e delle Mitzvot. Perciò tutto è già stato determinato nella Torah. Il primo desiderio che Hashem ha avuto è Torah e Mitzvot. Ha avuto una Torah, ha voluto dare la Torah a qualcuno. La Torah era prima di tutto. Dio ha detto, voglio dare la Torah. E ha creato il mondo per dare la Torah. Perciò dice, tutto quello che c'è nel mondo, la legge fisica e tutto quanto, da dove ha origine? Dal fatto che c'era la Torah. Perché il mondo è per la Torah. Non che Dio ha creato il mondo con la fisica, l'astrologia, eccetera, eccetera, e poi ha dato la Torah. Attenzione, eh? Non è che Dio ha creato già il mondo e poi dopo ha detto, vabbè, dai, già che ho creato il mondo do anche la Torah. Assolutamente no. Proprio il contrario. Dio ha voluto dare la Torah, perciò ha creato il mondo per dare la Torah al mondo. Perciò tutto era già nel pensiero in base della, alla Torah. Perciò tutto quello che c'è nel mondo, la chiave per poter funzionare è nella Torah, perché la cosa primaria era quella e non viceversa. Perciò tutto è già stato determinato nella Torah. Per esempio, il sole deve sorgere di mattina, non perché Dio ha creato così, no, perché la Torah contiene la mitzvah di recitare lo Shema Israel al momento del sorgere del sole. Perciò, visto che c'è la mitzvah di fare lo Shema, che Dio ha voluto che venga letto la mattina quando sorge il sole, allora ci deve essere un mondo, ci deve essere un sole, questo sole deve sorgere ogni giorno affinché possiamo fare la mitzvah dello Shema. E non viceversa, visto che Dio ha creato il mondo, che c'è un sole e sorge ogni giorno, allora Dio ha detto, ah, sai cosa? Inventiamo la mitzvah dello Shema e la abbiniamo al sole. No, proprio il contrario. La mitzvah dello Shema era la prima cosa. E per far sì che questo possa succedere, Dio ha creato il mondo e il sole che ogni giorno sorge. Questo è un esempio.
Scusi.
Un secondo. I maiali devono esistere, un altro esempio, poiché c'è una mitzvah di non mangiarli. C'è una mitzvah di fare lo Shema e c'è una mitzvah di non mangiare i cibi proibiti. Perciò Dio ha creato i cibi proibiti non casualmente, perché c'è una mitzvah di non mangiarli. Perciò tutto sta in base alla Torah e alle mitzvot. Arrivo Stefania. Siccome queste scelte erano predeterminate, queste scelte, esse sono predeterminate anche nelle nostre vite. Questa è la spiegazione che Rav Shalom Dovber di Lubavitch, uno dei rebbi di Lubavitch, diede in alcuni suoi discorsi. Perciò il punto qua è, non è che Dio ha creato il mondo e poi ha detto, dai, sai cosa? Inventiamoci la Torah. Dio, la Torah è sempre esistita perché è la volontà di Hashem. Perciò tutto nasce a causa della Torah, per la Torah. Il sole perché esiste? Perché c'è una mitzvah di farlo Shema. E i cibi proibiti perché esistono? Perché c'è una mitzvah di trattenersi, di non mangiarli. Chi era Stefania che stava chiedendo? Sì.
Sì, sono io.
Prego.
Però se noi abbiamo detto che Dio non ha motivi, mentre quando noi facciamo una scelta abbiamo un motivo per farlo, no? Invece Dio no.
Dio no. Dio ha voluto volere.
Ha voluto volere. Però è la Torah il motivo?
Dio e la Torah è tutt'uno.
È la stessa cosa?
Sì. Dio è l'essenza della Torah. La Torah è l'essenza di Dio. Dio ha messo se stesso nella Torah. Perciò è tutt'uno.
Forse è un concetto molto, molto grosso.
Sì, è da riflettere, è da assaporare.
Ok, grazie.
Perciò non è che Dio era obbligato a creare il mondo. Non è che qualcuno lo rincorreva, Dio devi creare il mondo oggi. Quando Dio ha voluto dare, la Torah c'era sempre. Infatti la Torah c'era prima ancora del mondo. C'è scritto nella Kabbalah, Istakel Beoraita Ubara Alma. Ha guardato, è aramaico, ha guardato nella Torah e ha creato il mondo. Perciò la Torah è come si chiama? La piantina, il blueprint del mondo, come quando tu costruisci un palazzo, no? C'hai uno schema, c'hai una piantina di come fare. La piantina sul quale Dio, per modo di dire, si è basato per creare il mondo era la Torah. Perciò la Torah era già prima della creazione del mondo. E non creo il mondo e poi per migliorarlo, per renderlo più bello, faccio la Torah. Esattamente il contrario. Se non c'era la Torah, non c'era il mondo, non ci sarebbe stato il motivo di creare il mondo. Però visto che ci sono delle mitzvot da compiere, e queste mitzvot vanno compiute in un mondo con un corpo fisico, non possiamo neanche dire che Dio ha creato, doveva creare soltanto il mondo. Qualcuno ha il microfono acceso, lo spenga, per favore. Non possiamo neanche dire che Dio ha creato il mondo, allora e faccio solo il mondo celeste con gli angeli. Non possiamo dirlo. Perché? Perché nella Torah c'è scritto di mettere tefillin. I tefillin cosa sono? È qualcosa di fisico, da mettere su un braccio fisico. Gli angeli non hanno braccia. Nel mondo celeste non c'è tefillin, se non che creare anche un mondo fisico. E questo vale per tutte le mitzvot, le candele di Shabbat, le candele di Hanukkah, e lo shofar, tutto. Perciò non puoi neanche dire, crei soltanto... Tutto è già scritto nella Torah, di mettere tefillin, è scritto nella Torah. Perciò non puoi pretendere che un angelo metta i tefillin, un angelo non ha un corpo. Perciò per forza doveva creare un mondo fisico, con un corpo fisico, per poter mettere, fare la missione dei tefillin.
Scusi, ma...
E tutte le altre mitzvot, sì.
Ma se la Torah è il motivo per cui Dio ha voluto creare il mondo, mm-hmm. e la Torah esiste da sempre, perché allora noi ci siamo solo da così poco tempo?
Perché sono da 6.000 anni, tipo, quasi 6.000 anni.
Come mai si è deciso, cioè non si sa?
Forse perché Dio sarebbe voluto godere un po' per se stesso, prima che arriviamo noi e la roviniamo.
A fare macelli.
Voleva un po' di pace.
Ah, vabbè, ok.
Dio ha visto che quel momento era il momento giusto per dare la Torah e non prima, allora ha creato il mondo e ha dato la Torah. Ma tra l'altro,
grazie.
Tra l'altro, Dio non ha dato la Torah subito.
Oh.
La Torah è stata data molto dopo, anche lì. Perché Dio non ha dato subito la Torah? Non era il momento.
Va bene.
Dovevano succedere determinate cose che lui desse la Torah.
Ok.
Sì. Bravo. Una domanda sui tefilim, ma dunque, sull'Ara Sinai, quando Moshe Rabbeinu, Hashem gli ha detto ti faccio vedere, però non ti faccio vedere davanti, mi faccio vedere di dietro, Moshe Rabbeinu ha visto il nodo dei tefilim
di Dio
che aveva Hashem, sì. Quindi? No.
Quindi c'era già i tefilim. La mitzvah c'era già.
Esisteva già, questo volevo dire, esisteva precedentemente all'uso poi...
Al dono della Torah che c'è scritto dentro, certo. Il primo articolo è finito. Fate delle domande perché sicuramente non è una cosa facile questo argomento, ma è sicuramente anche nuovo.
Posso?
Prego.
Ma d'altronde sappiamo anche, se non mi sbaglio, che Hashem ha deciso di, tra virgolette, adattarsi alla mentalità dell'uomo perché potessimo capire, facendo questa Torah che noi possiamo capire entro certi limiti. Cioè lui ha infuso se stesso in maniera umanamente comprensibile. Cioè è sceso tra di noi nella Torah, perché noi la potessimo capire. Tant'è vero che, come dici, mi è piaciuto l'intervento di Yosef David, quando dice che Hashem li aveva già i tefillin. Quindi probabilmente questo mondo è adatto a questa Torah e viceversa, ma negli Elionim, nei mondi più alti, c'è una Torah più completa, c'è qualcosa di più grande che noi non possiamo capire, tant'è vero che noi abbiamo una Torah comprensibile a livello umano, perché a livello elevato c'è qualcosa di più grande ancora. Sempre della Torah, naturalmente, ma che noi che non possiamo capire, tant'è vero che quella che noi leggiamo è una Torah comprensibile alla mente dell'uomo. Non è quella che legge Hashem o che leggono i tzaddikim nelle calotte, insomma, ecco, credo.
Okay.
Hashem li portava già i tefillin prima che desse l'ordine di portarli, quindi c'è qualcosa di... Al momento stesso di Hashem, Hashem è la Torah grande, la Torah numero uno, la Torah Gdolah, quella universale. Noi leggiamo quella per uomini che non possono capire di più di quello che la nostra mente...
Beh, attenzione, lei parla in modo...
Non sono i suoi pensieri.
Lei sta facendo un esempio metaforico, ovviamente. Però
metaforico, certo.
No, appunto, lo sottolineo perché magari chi ascolta pensa che ci sono due Torah. La Torah è una...
No,
infatti, stavo chiarendo. La Torah è una, che è l'essenza di Dio. Un bel giorno Dio ha detto, ok... È arrivato il momento che anche l'umano lo riceva. Adesso, e poi noi siamo limitati. La Torah non cambia e Dio non cambia. Noi la capiamo secondo la nostra mente. Noi siamo limitati. Noi siamo limitati, perciò capiamo che poi c'è scritto anche che Dio è sceso sul Sinai per darci la Torah. Questo anche significa che sì, che Dio si è avvicinato all'umano, si è messo in un certo senso, a livello umano, ha messo tanti filtri tra lui e noi per un pochettino farci capire, farci avvicinare a lui. Ma ciò non toglie che la Torah è una,
È una, sicuramente,
Certo. Dio è uno e noi capiamo quello che possiamo capire.
Tant'è vero che negli alti livelli i grandi tzaddikim, Sharabbeno e tutti continuano a studiare la Torah. Quindi probabilmente la studiano con la mentalità di chi è oltre, chi è vicino ad Hashem nei mondi Elionim, nei mondi
Certo,
più
più una persona si eleva, più lui è raffinato e più anche la sua mente arriva a capire cose più profonde,
noi che
ovviamente.
capiamo il riassunto, diciamo così,
Sì,
insomma, come
sì. Più uno si impegna nello studio, più uno capisce,
Posso dire una cosa?
sicuramente.
Ma
Prego.
se la Torah ha quattro livelli di interpretazione, di cui l'ultimo è il Sod, no? Non è vero che all'uomo non è data la possibilità di capire. Chi è in grado di capire il Sod, cioè quindi il segreto, i segreti della Torah, secondo me...
Non abbiamo detto che all'uomo non ha capito di capire. Noi capiamo secondo
No,
quello
è stato detto che all'uomo è stata data una Torah...
Ma infatti ho detto quello che ho detto.
No, non ho detto, parlavo a Salman.
No, ok. Abbiamo già chiarito, sì. Eliseva sta mettendo ancora... Mi sta difendendo. No, dottor Messina, quello che ci diceva sta aggiungendo a quello che stiamo dicendo.
Certo, però anche il sogno
niente
lo
di nuovo.
capiamo da uomini, non da... non nelle calotte vicino ad Hashem, insomma, ecco.
È
Va bene,
giusto, diceva, abbiamo capito quello che stai dicendo, no?
Sì,
no, però la Torah è stata data agli uomini, quindi ovviamente è per
E
gli
gli
uomini.
uomini devono capire da uomini, insomma.
Beh,
Siamo d'accordo, siamo d'accordo.
ovviamente ci sono dei livelli di Torah che noi ancora magari non capiamo e che l'uomo più studia, più cresce, più capisce profondamente. Certo, questo anche è stato dato all'uomo, ma l'uomo deve anche impegnarsi
La Paradomma è un esempio
a
classico.
capirla, eccetera, eccetera. Sì. Nel
La
frattempo
Paradomma è un esempio classico, la vacca rossa è una cosa che
sono
non abbiamo ancora capito.
entrati Lina e Samuele, che salutiamo, ciao a tutti, benvenuti, bentrovati. Vittorio, mi interessa sapere quello che pensi, o se hai delle domande, non so.
No, non ho ascoltato con attenzione, non ho in questo momento
È
domande.
abbastanza non
Sì,
troppo non chiaro?
è chiaro, direi.
Ok. Qualcun altro vuole chiedere qualcosa, aggiungere?
Rav, io, posso
io
fare?
Volevo dire... Se...
Okay.
Prego.
Prima le signore, prego. Prima chi era? Era Gina, mi sembra, no?
Sì, allora, io volevo dire una cosa, no? Noi siamo molto limitati e non possiamo arrivare ai livelli, come diceva il dottore prima, però... Mm-hmm. Io credo una cosa che è sicura al 100%. Più si segue la Torah e si fanno le mitzvot, e più si capisce l'amore che c'ha Hashem verso di noi, perché noi ci rendiamo conto che è un piacere fare le mitzvot, è un piacere fare Shabbat, è un piacere... Praticamente noi entriamo dentro la dimensione nel mondo tramite la Torah, e questo ci fa salire, non ci fa, ci fa arrivare a studiare, a capire. Secondo me la Torah è una cosa così perfetta, non la capiremo mai, certo in questa vita forse così facile, però secondo, diciamo che la Torah, più la segui, più entri dentro la Torah, più fai le mitzvot, più ti avvicini a fare le mitzvot, e poi ti accorgi che non stai facendo lo sforzo perché ti stai facendo le mitzvot, stai facendo quasi per te stessa, o per te stesso. Praticamente una mitzvot sembra uno sforzo. Sembra che tu ti vuoi sforzare a fare, che ne so, un'opera buona, no? Poi ti rendi conto che quell'opera buona, egoisticamente, quasi la stai facendo per te, perché tu ti rendi conto che tu sei un braccio di Hashem che ti ha messo, prima ti ha dato la vita, poi ti ha dato la possibilità di fare queste mitzvot.
Però attenzione, Gina, scusi, noi facciamo le mitzvot non per noi. Siamo in sotto per Hashem. E poi, che poi, come lei giustamente dice, è un piacere, non è uno sforzo, eccetera. Più lo vivi, più lo capisci, e capisci che è un piacere. Ma noi non facciamo la Torah e la mitzvot perché è un piacere.
No, all'inizio è uno sforzo, ho detto io prima, all'inizio sembra uno sforzo. Sembra uno sforzo fare Shabbat, uno sforzo fare tante cose, che... ma poi ti rendi conto che è un grande piacere invece, questo volevo dire. Perché entri dentro la Torah, ecco, la Torah fa parte di noi al 100%. Bellissima la lezione stasera, grazie.
Grazie a lei. E Marco voleva dire?
No, quindi se ho capito bene, questo mondo è un parallelo della Torah stessa.
No, è un derivato. Cosa intende per parallelo?
Un riflesso.
Non capisco cosa voglio dire.
Cioè,
Dio ha creato, Dio aveva la Torah, a un certo punto vuole darla al mondo? Per non tenersela per sé, perché nella Torah sono le mitzvot che gli umani fanno. Ok, allora creo il mondo per poter dare la Torah.
Ok. No, mi ero, perché prima diceva del che ha creato il mondo utilizzando la Torah come modello, se ho capito bene.
Sì.
Ah, ok.
Quello che stiamo dicendo. Dio ha preso spunto dalla Torah che già esisteva prima per creare finalmente questo mondo fisico.
Okay.
Perché di norma cosa pensiamo noi? Di norma noi pensiamo che Dio ha creato il mondo e a un certo punto ha deciso di dare la Torah al mondo. Invece no, è il contrario. Dio ha creato la Torah. Ha ideato la Torah, ha scritto la Torah con tutte le mitzvot dentro, e per dare questa Torah al mondo ha creato il mondo. Mm-hmm. Questa Samuele tu non la sapevi.
Okay. Scusi Rab, buonasera, scusi Shavuotov.
Buonasera Shavuotov.
E io posso dire come la penso? Allora, secondo me Dio ci ha dato la Torah per dare agli ebrei una vera guida.
Una vera unità?
Guida, sì.
Ok.
Una guida per vivere, perché attraverso le mitzvot l'ebreo vive, si completa, e non è sempre facile farle, ma Hashem ci deve anche aiutare in questo, perché a volte si fanno professioni che non è neanche semplice, specialmente se siamo fuori da Israele, non sempre è facile riuscire a a fare Shabbat o fare...
Io non ho mai vissuto in Israele, beh, un anno sì, io ho sempre fatto Shabbat e ho sempre abitato a Milano.
Ma io anch'io che sono a Roma faccio Shabbat tranquillamente, però ci sono parlato di professioni, parliamo di... Io credo che Kadosh Baruch Hu ci ha dato, agli ebrei ha dato la Torah proprio per avere una guida in tutto, per distinguerci dagli altri popoli, ma proprio per essere migliori.
Non siamo migliori, abbiamo più responsabilità.
Più responsabilità, belle responsabilità fanno crescere. Le responsabilità ci migliorano,
ci rafforzano,
certo. Soprattutto non viviamo in balia del vento, cosa che senza Torah siamo in balia del vento,
giusto?
E, credo che a parte l'amore che noi abbiamo per la Torah, perché è l'amore, ma è una grande guida per ognuno di noi.
Assolutamente, infatti il mondo è stato creato dalle parole della Torah, infatti, esatto.
Perché se no l'uomo sarebbe sbandato da... Tant'è vero che gli ebrei che non osservano la Torah sono sbandati. Okay. È vera cosa, è vera. È vera, okay. sono sbandati. Io ho vissuto sia il mondo, diciamo, più laico che il mondo, grazie a Dio, religioso, ma è quello che ho visto.
Ok. Va bene, grazie.
Posso solo fare una piccola replica?
Prego.
Mi veniva in mente, grazie al ragionamento che ha fatto pochi istanti fa la signora, che Kadosh Baruch Hu ci ha dato due cose sue, che sono lui stesso, la Torah e la Nefesh Elohit, l'anima divina. L'una senza l'altra si rinforzano, insomma, stando insieme, perché avere la Torah senza avere la Nefesh Elohit, l'anima divina, non sei ebreo. Se c'hai l'anima divina ma non hai la Torah, zoppichi. Quindi Kadosh Baruch Hu ci ha dato due cose che sono sue, che sono lui stesso. La Torah e la Nefesh. Quindi è un binomio formidabile questo qui, che ci dà una forza incredibile, ci identifica, ci permette di penetrare, appunto, l'una si penetra con l'altra. Cioè la Nefesh che ci permette di avvicinarci con più comprensione, forse, insomma, la Torah, e la Torah ci permette di vivificare sempre più l'anima divina in modo che ci innalziamo sempre più. Ecco, questo volevo fare, questo ragionamento.
Grazie. Samuele, hai finito di fare salotto?
C'è mia moglie che mi fa ridere. La risponde, la fa apposta.
Se vede che fai salotto, noi stiamo parlando qua di mondi, di anime, e lui fa salotto.
Ma infatti adesso dirò le mie parole di saggezza, attenzione.
Ecco, innanzitutto gli auguri che hai fatto, hai tagliato i capelli innanzitutto.
Hai visto, Allora, se Hashem è l'ingegnere, un disegno preciso, e cosa vogliamo discutere noi piccoli umani? Il disegno di Dio è il disegno di Dio. Ha fatto la Torah, ha fatto il mondo, ha fatto gli esseri umani. Lui comanda tutto e noi siamo qui per Lui e Lui è qui per noi. Quindi, in realtà, se noi vogliamo vedere attentamente chi fa le mitzvot, chi non fa le mitzvot, siamo sempre col pensiero verso di Lui. In qualunque momento della giornata, in qualunque cosa succeda, è Lui che ci guida, è Lui che ci dà la voglia, la forza, la volontà, la capacità di fare. Quindi a questo punto basta.
Samuele, quello che dici è bellissimo, non fa una piega.
Però
purtroppo non tutti la vedono come te. E siamo qua per studiare questo argomento, per chiarire un po'. Aprire un po' gli occhi delle persone.
Non è che volevo interrompere la lezione.
No. No, no,
volevo giusto dare una mia idea così di...
Ma sei un genio, perché sei capace di arrivare alla fine di, di quell'articolo che non hai ascoltato, non hai sentito perché non c'eri, e dare anche la tua opinione.
Ho sentito
grande. Ah,
ho sentito tutto.
Ah, eri nascosto. Ok.
Ero via, ma sentivo tutto. Quindi
ok.
È solo per questo che mi sono permesso di intervenire.
Grazie. Signora Laura, lei è troppo silenziosa, la vogliamo sentire.
No, guardi, per me sono...
Visto che ogni volta dice no, dice qualcosa di giusto, concetti. Lo dica.
Io la vedo così, nella mia semplicità, io vedo Hashem come un educatore. Mm-hmm. In realtà lui è un educatore, cioè lui è l'educatore, ci ha dato la Torah, e dobbiamo rispettarla, perché è vero, questo riferendomi al discorso iniziale che lei ha fatto, cioè dicendo... che appunto lui non ha bisogno di noi, non ha bisogno del mondo, non ha bisogno di niente, perché lui c'ha tutto. Però se lui ci ha messo qua, su questo mondo, perché c'è? Noi non lo capiamo, siamo piccolini, lui è il nostro educatore, noi dobbiamo stare qua e fare un qualcosa che lui vuole, punto.
Oh, io la vedo così. Concludendo il discorso, grazie, mi ha fatto ricordare una cosa, perché sembrerebbe che poi alla fine non abbiamo... Allora perché Dio vuole le nostre mitzvot? Perché Dio così si impunta e ci ama e ci ha messi in questo mondo e vuole il nostro mitzvot? Sembrerebbe quasi che lui non può fare a meno di noi. In verità è vero. Dio non può fare a meno di noi, ma non perché gli manca qualcosa. Perché Dio vuole noi. Dio vuole noi. Per questo che ci ha messi al mondo. L'amore che Dio ha per noi è una cosa che non si può spiegare. Neanche una donna che ha l'istinto materno più dell'uomo, neanche una donna potrà mai capire quanto Dio ci vuole. Una donna che non ha figli ancora e desidera avere un figlio, quant'è? Non ha altro nel pensiero, voglio un figlio. Ecco, anche lei non riesce a capire quanto è profondo il desiderio di Dio verso di noi. È un desiderio inumano, un desiderio che trascendentale. Ma non perché ha carenza, attenzione. Dio non ha carenza di affetto nostro, di prima che ci creasse. Ma Dio ci ha creati perché ha voluto volerci. Perciò in realtà Dio può benissimo vivere senza tutti noi, ma Dio ci desidera così tanto che non riesce a fare a meno di noi, ma non fisicamente, perché non riesce a fare, è da quanto amore lui ha verso noi. Non so se rendo l'idea. Perciò Dio ci ha voluto così tanto, ci ha amato così tanto, ha detto devo creare un mondo per avere le persone a cui dare la Torah. Silvia, vuole dire qualcosa? Vuole chiedere qualcosa?
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Volevo sapere, quindi la differenza sostanziale è che Kadosh Baruch Hu ha deciso di volerci, giusto? Mentre noi non possiamo decidere di volere qualche cosa, cioè o la vogliamo o non la vogliamo.
Il nostro desiderio non è una decisione, ma è sempre, c'è qualcosa prima che scaturisce il nostro desiderio.
Okay. È questo.
Invece Dio, essendo che lui è la cosa prima, il suo pensiero è la prima cosa che da tutto nasce dal suo pensiero, perciò non possiamo dire che Dio c'era qualcosa prima del suo desiderio. Lui ha voluto semplicemente volere.
Ok. Grazie.
Grazie a lei. Possiamo partire per il secondo o c'è qualcosa ancora che volete dire o chiedere? Ok, secondo domanda. È possibile rapportarsi a un Dio non conoscibile? Noi Dio non lo conosciamo, non lo vediamo. Allora come fai a rapportarti a Dio se appunto non lo conosci, non lo vedi? Domanda, il Signore è un mistero per noi. al di là di ogni comprensione umana, com'è possibile rapportarsi a lui? Domanda, risposta. In effetti hai ragione. Il Signore è essenzialmente inconoscibile. Nonostante egli si faccia conoscere a noi tramite i suoi miracoli, i profeti, la Torah e dal costante atto di creazione e sostentamento dell'universo e della nostra esistenza. Perciò Dio è vero, noi non lo vediamo, non lo conosciamo, però nonostante che lui è presente nel mondo perché fa i miracoli quando c'è bisogno, ha i profeti della Torah, Abramo, Isacco, Giacobbe, eccetera, ci ha dato la Torah, e Dio costantemente ricrea, come ho spiegato diverse volte, che Dio crea il mondo sempre, ogni istante crea, è lì che tiene il mondo, lo sta ricreando ex novo, e idem con la nostra esistenza, perciò è presente in tutto noi, tuttavia niente di tutto ciò ci offre una definizione di chi egli sia. Cioè fa tutto, tutto, ogni istante, anche quando noi non pensiamo, quando noi dormiamo, Dio è lì che sta tenendo il mondo in piedi, addirittura ricreandolo ogni secondo di nuovo, come la Kabbalah dice. Tuttavia niente di tutto ciò, di quello che lui fa, riesce ad offrirci una definizione di chi egli sia, perché egli non può essere definito. Se dici che Dio è il creatore del mondo, anche lo stai limitando. Se Dio è il motore del mondo, lo stai... ogni cosa che tu dici di Dio non è completo, non puoi definire Dio, perché qualsiasi cosa tu dici non è mai abbastanza per definire chi è Dio. Perché in realtà Dio è il mondo, il mondo è Dio, cioè è tutt'uno, tutti noi siamo Dio. Tutto fa parte di Dio. Perciò non c'è una vera definizione esatta di cos'è Dio. Lascia stare vederlo o non vederlo. Quello non ne parliamo neanche. Ma come definisci Dio? Qualsiasi cosa tu definisca è incompleto. Non puoi mai definire esattamente chi è Dio. Come dicono i cabalisti, egli è infinito anche oltre l'inizio che non può essere conosciuto. Perciò dire che Dio è infinito, per esempio, è anche limitarlo. Perché? Se tu mi dici che Dio è infinito, mi stai dicendo che lui non è finito. Se è infinito, non può essere finito. E poi, e c'è qualcosa che Dio può non essere? Non esiste. Perciò dire che Dio è infinito, anche se noi, per il nostro, la nostra mentalità, è infinito, vuol dire che no. Dio non può dire che è infinito, perché Dio può fare tutto. Dio può decidere di chiudersi, di mettersi in un bicchiere. E l'oceano, che è infinito, non lo puoi mettere in un bicchiere. Dio, se vuole, lo fa. Perciò non c'è una definizione che calzi a pennello al 100% per Dio. Allora, come è possibile pregare e avere un rapporto con un essere talmente sconosciuto e indefinito che non può neanche essere chiamato essere? Ma come puoi pregare, credere, fare, vivere con lui quando non sa neanche come chiamarlo, come definirlo? La risposta è che ciò è possibile avere un rapporto con Dio, perché il nostro rapporto con Dio non viene misurato dalla nostra capacità di comprenderlo, e questo è il punto. Anche se noi non capiamo niente di Dio, ok, studiando Torah un goccio riusciamo un pochettino, ma è sempre niente in confronto alla essenza. Perciò dice che il tuo rapporto con Dio non viene misurato dalla nostra capacità di comprenderlo, né da un livello di sensibilità accresciuto o da qualche stato di estasi sublime che sosteniamo di avere provato dopo aver sperimentato la sua presenza, magari al tempio di Yom Kippur e nei lasse così elevati, cioè, ho scoperto così Dio. No, cioè non è niente non c'è un qualcosa, non è una cosa che tu studiando, o non c'è un modo di avere, l'unico modo che noi abbiamo un rapporto con Dio non è tramite queste cose che abbiamo detto, bensì il nostro rapporto con Dio è misurato da ciò che facciamo, non da quanto lo capisci, da quanto lo senti nel tuo cuore, eccetera, bensì da quello che fai, dal nostro attaccamento alle leggi che Egli ha stabilito per noi e dalla nostra integrità nelle interazioni con gli altri. Perciò tu puoi avere un grandissimo amore per Dio nel tuo cuore. Io amo, sono innamorato di Dio, io... Tanti dicono così, no? Però magari, sono sincero, non diciamo di no, però magari vedi che non osservano Shabbat, magari il loro kasher non è al 100%, e così via. Allora, non è che il tuo sentimento per Dio definisce il tuo rapporto con Dio. Va bene, lo ami, imparerai a amarlo di più per fare le mitzvot. Ma oppure ho studiato tutta la Torah e capisco Dio. No. Ho studiato tutta la Torah. E se non fai le mitzvot, perciò il rapporto vero, allora la domanda è come è possibile rapportarsi con Dio, giusto? Allora, rapportarsi con Dio non vuol dire studiare, non vuol dire avere sentimento di amore o avere qualsiasi estasi a Yom Kippur, no. Come fai ad avere rapporto con Dio? Semplice. Fai quello che lui ti ha chiesto di fare. Accendi le candele di Shabbat? Ma io non me lo sento nel cuore. Una donna che accende le candele di Shabbat senza sentimento ha fatto la mitzvah? Certo. Il non sentire non delimita il fatto che non ha, che ha fatto o meno la volontà di Dio. Dio ha detto accendi le candele il venerdì, mangia il caffè, mettete filin, fai questo e quest'altro. Ma io non me lo sento. Va bene. Puoi benissimo non sentirlo. E fine, ci siamo. Ma ciò non significa che tu non hai un rapporto con Dio, perché se fai la cosa, se la fai, il rapporto sta nel fare quello che Dio ci ha chiesto. Perciò qua dice, bensì il nostro rapporto con Dio è misurato da ciò che facciamo, dal nostro attaccamento alle leggi della Torah che Egli ha stabilito per noi e dalla nostra integrità nell'interazione con il prossimo. Perciò mitzvot verso il prossimo e mitzvot verso Dio. Questo vuol dire avere un rapporto con Dio. Perciò anche se noi non vediamo Dio, non lo sentiamo, non abbiamo emozioni per Lui, quello che vuoi, non lo conosciamo, non lo vediamo, però comunque io posso avere un rapporto con Lui. Come? Faccio quello che Lui mi ha chiesto di fare. Colui che afferma di avere un Dio ma imbroglia il suo prossimo, ha in effetti due dei. Una persona che afferma di essere ateo, ma crede in una legge morale immutabile, è effettivamente un credente. Cioè, qua porta in due passaggi opposti. Perciò uno che dice, io credo in Dio, però poi magari ruba, imbroglia, dice bugie, eccetera. Allora, credi in Dio e fai contrario di quello che lui vuole. Allora, non hai un Dio, hai due Dio. Hai Dio denaro e Dio. Per dirlo, no? O anche il contrario. Una persona che dice, io non ho Dio, io sono ateo, però credo che bisogna avere una buona morale, bisogna aiutare il prossimo, eccetera. Allora, questo è un ateo? No. Questo è uno che crede nella Torah, è un credente. Perciò non c'entra come tu ti autodescrivi, c'entra quello che fai. Puoi pensare di essere ateo, ma se aiuti il prossimo non lo sei, stai facendo una mitzvah. Essenzialmente, Dio è nella tua vita quando ti comporti in modo divino, seguendo i suoi modi coerentemente. E questo è il motivo per il quale egli ci ha dato la sua Torah, di modo che, seguendo le istruzioni in essa contenute, possiamo unirci a Dio nella nostra vita quotidiana. Perciò anche noi, che siamo talmente limitati perché siamo umani, non vediamo Dio, non lo capiamo, Lui ha fatto in modo che noi, piccoli come siamo, riusciamo comunque a essere connessi con Lui tramite le mitzvot che Lui ci ha comandato di fare e non le facciamo. Ah, io non capisco come sta mitzvah? Fa niente che non la capisci. Non per forza di capire il perché di questa mitzvah per farla. Falla perché Dio te l'ha chiesto di fare. Perché non posso mangiare questo e quest'altro? Non lo capisco, va bene. Non mangiarlo perché Dio è contento di ciò. Cioè, non è il tuo capire o meno che ti rende più o meno connesso a Dio. Sei connesso dal momento che obbedisci a Dio. E poi, ovviamente, se studi il perché Shabbat si comporta in un certo modo, allora riuscirai a farlo ancora meglio, a capirlo meglio, a osservarlo meglio. Allora sì, questo sì. Ma non che se, finché non lo capisco non lo faccio. Bisogna osservare Shabbat perché Dio vuole. E poi pian piano capiremo ogni divieto e ogni obbligo il perché. E lo farò meglio. Ma non vuol dire che se non capisco non debba fare. Perciò Dio è, cioè essenzialmente Dio è nella tua vita quando ti comporti secondo la sua volontà. Ed è questo il motivo per il quale Dio ci ha dato la Torah. Di modo che, seguendo le istruzioni in essa contenute, possiamo unirci a Dio nella nostra vita quotidiana. Dio non è un'idea che può essere afferrata con la mente. Piuttosto, Dio è reale e la realtà si afferra tramite atti concreti. Studiare la Torah è anche una mitzvah, certo. Però non puoi studiare la Torah, ma non fare quello che c'è scritto. Questo è il punto. Alla fine, questo è un vantaggio, è un grande vantaggio per tutti noi, perché non ho mai studiato Torah, non capisco una parola di ebraico, la Torah è troppo profonda, come faccio a connettermi con Dio? Semplice, prendi te filin e li metti. Quello sai farlo? Certo. Sai accendere delle candele? Certo. Sai scuotere l'ulav? Certo. Questo è quello che fanno le mitzvot. Se la Torah fosse soltanto, se le mitzvot, se il collegamento con Dio fosse soltanto a livello di studio, allora forse tre quarti del mondo sarebbe, così dice, fuori, perché non tutti capiamo, non tutti siamo capaci di studiare e non tutti siamo profondi. Ma non è quello. Non è quello il punto. Il punto è fare. A fare siamo tutti bravi. Non ci vuole niente a fare un'azione. Semplicemente bisogna avere l'umiltà, la sottomissione di seguire Dio in quello che ci ha dato e di capire che noi siamo qua proprio per questo. Prego, a voi.
Ma io volevo tornare un attimo sul primo punto. Se quindi la Torah esisteva già prima che fosse creato il nostro mondo, quindi tutto quello che è successo da Adamo fino all'entrata in Israele, in Eretz Israele, delle tribù dopo Mosè, eccetera, questo significa che tutte quelle generazioni di fatto non avevano un loro vero libero arbitrio, ma c'era un copione a monte che loro stavano inconsciamente rispettando.
Attenzione, quando diciamo Torah non parliamo delle storie riportate nella Torah. Parliamo delle leggi della Torah.
Ok, delle leggi, sì.
Sì, perché se fosse come tu dici non ci sarebbe libero arbitrio.
Infatti.
No. Le persone hanno scelto di fare tutto quello che è scritto, perché le persone hanno scelto di fare. Ma quando diciamo Torah intendiamo non le storie che sono successe dopo, ma le leggi della
ho
Torah.
Capito, grazie.
No, no, hai fatto un ottimo punto.
Grazie.
Ok, grazie a te. Qualcun altro? Altre domande? Lina, come stai? Shavuot Tov, come sei elegante stasera?
Grazie, Shavuot Tov.
Tutto bene?
Baruch Hashem, toda.
Baruch Hashem. Ok. Lei? Grazie a Dio, Baruch Hashem.
Una domanda. Per finire, la Torah, cioè di fare le mitzvot, è una coscienza.
Cioè, cosa intendi per coscienza?
Perché ha parlato del concetto del Naseh Venishma, cioè lo si fa e dopo si capisce, no? L'ha detto prima.
Sì.
Quindi lo fai per coscienza, per Matzpun, per...
Allora...
Non è sempre... Non pensi sempre, cioè personalmente comunque, perché Hashem rotze. Sì, Hashem rotze, ma quando faccio un'azione, mi viene automatico. Amazpulceli, la coscienza mi dice di farlo.
Ok, e ci sta. Ma quando la coscienza non ti dice di farlo, per esempio?
Non lo faccio.
quello è il punto. È bello avere, come tu dici, nel cuore di fare determinate mitzvot. E fin lì è bellissimo. Ma il punto è, le altre mitzvot che la tua coscienza non ti spinge ancora a fare, quelle anche vanno fatte. Allora, quando il matzpun, la coscienza, non è abbastanza da coprire tutte le mitzvot, cosa deve essere, come facciamo a farle? La volontà, comunque... la volontà di essere connessi con Dio. Perciò, come tu dici, ci sono delle mitzvot che noi facciamo automaticamente, le abbiamo imparate da bambini, ce le portiamo dietro, nessuno ce le può togliere, e ci sta. Però, tutte quelle mitzvot che invece non facciamo, che non conosciamo, che quelle anche vanno fatte, quelle anche sono volontà di Dio. Perciò non è che io devo farle perché io mi sento di farle. Io devo fare perché Dio vuole che io le faccio, che poi ovviamente trovo anche piacere a farle, va bene, ma non devo farlo perché è un piacere, devo farlo perché devo farlo, perché Dio vuole, perché do piacere a Lui, e questo è il punto.
Chiaro.
È sempre Lui, perché uno dice, vabbè, io non ho voglia, io non lo capisco, io non lo sento, allora non lo faccio, e no, non è che lo fai per te, sempre rivolto per Dio. Però hai reso l'idea.
Grazie.
Ok. Terzo e ultimo argomento. Qual è il punto di vista ebraico riguardo ai miracoli? Fenomeni miracolosi sono importanti o no per un ebreo credente? Risposta. Permettimi di riformulare la domanda. La domanda era: qual è il punto di vista ebraico riguardo i miracoli? Esistono miracoli che sono importanti per un ebreo? Il Rav risponde: attenzione, voglio riformulare la tua domanda, non la risposta. La domanda dovrebbe essere così: qual è il punto di vista ebraico riguardo alla natura? Fenomeni naturali sono importanti o no per un ebreo credente? Ha ribaltato la domanda dal miracolo a fenomeni naturali. Cosa intende? Vediamola cosa intende questo Rav. Dio dirige ogni aspetto del creato in qualsiasi momento. Non c'è un attimo nell'arco della giornata dove Dio non sia sveglio, attento a mandare il mondo avanti. Perciò Dio dirige ogni aspetto del mondo in qualsiasi momento, giorno, notte, non fa differenza. Non ci sono regole che egli deve seguire, Dio, Non ci sono forze con le quali egli deve confrontarsi. È tutto nelle sue mani. Ok? Tuttavia, egli, di nuovo, vedete, ha scelto di creare. Come prima dicevamo, no? Ha scelto di volere. Anche qua lo vediamo. Tuttavia, egli ha scelto di creare un sistema che si chiama natura. Ah, perché esiste una natura? Perché Dio ha voluto che ci fosse la natura. Una disposizione di regole fisse. Cos'è la natura? Che ogni giorno il sole sorge. Ogni giorno il sole tramonta. E idem, le stelle, la luna, tutto automatico. E di anno in anno alla stessa ora, cioè sempre l'orario e così via. Perciò è una disposizione di regole fisse, un ordine di cause ed effetti. Perché egli ha creato la natura? Per nascondere. Ma avete capito qua? La persona chiede dei miracoli e il Rav sta ribaltando la risposta in natura, che non è un miracolo. Poi alla fine vedremo perché lui ha ribaltato la domanda. Samuele, Stiravino sono sempre bravi a girare la frittata, come vogliono loro. Uno chiede A, quello risponde Z, tutti uguali. Allora, vedremo alla fine. Perciò, Dio ha scelto di creare un sistema che si chiama natura. Perché? Per nascondere la sua identità e le sue impronte. Ricordiamoci, Dio si vuole nascondere, l'abbiamo detto diverse volte. Dio c'è, è sempre presente, ma si nasconde. Egli voleva un mondo che sembra andare avanti per conto suo, obbligando l'uomo a scoprire Dio da solo. Dio non vuole che noi lo accettiamo e lo serviamo e obbediamo a lui perché lo vediamo. Giusto o no? È molto facile servire Dio quando lo vedi. Come fai a dire di no? Infatti, quando arriverà Mashiach, il problema sarà questo, no? Cioè, quando arriverà Mashiach avremo nostalgia di oggi. Perché? Perché oggi tu scegli di servire Dio. Non lo vedi, però vuoi servirlo. Quando arriverà Mashiach, tu vedrai Dio e sarà automatico servirlo. Allora il valore sarà inferiore perché non lo stai scegliendo. Perché non puoi fare altro. Dio è lì davanti a te, lo vedi, lo capisci finalmente. Sarà automatico fare la sua volontà. Oggi che non è automatico, c'ha più valore fare le sue mitzvot. Ragion per cui Dio si nasconde, egli voleva che voleva un mondo che sembri andare avanti per conto suo. Guardate quanto è grandiosa l'idea di Dio. Dio dice: io mi nascondo a tal punto che tu possa pensare che la natura manda avanti il mondo, per esempio, come tanti pensano. Perché fa così? Perché Dio vuole che tu scopri da solo che Dio esiste o meno. Nessuno potrà mai darci la prova chiara che Dio esiste. Non esiste una prova che Dio esiste. Sì, grazie, sono mille cose, guarda il cielo, guarda la luna, guarda il mondo, va bene, ma comunque non è una prova, non è che lo vedi. Perciò Dio vuole che tu credi in Lui anche senza vederlo. Infatti, la parola natura in ebraico è Teva. Può anche essere tradotto come affondato, tovea, affondare. Cosa c'entra? La natura è il modo che Dio ha scelto per sommergere la sua presenza sotto un mare di leggi e schemi scientifici. La natura può coprire l'esistenza di Dio. Dice: guarda, fa tutto la natura. Ma Dio è complice in questo. perché Dio si vuole nascondere. E l'uomo è il palombaro. A quale? Cos'è un palombaro, scusate?
Sono quei subacquei di una volta col cazzo di ferro che andavano sotto le navi a riparare.
E l'uomo è il palombaro al quale è stato dato il compito di trovare la mano di Dio, che si nasconde dietro il velo della natura. Il mondo nasconde Dio, la natura nasconde Dio, perché vedi tutto questo ambaradan della natura, dici wow, la natura giostra il mondo. È come il contadino, no? Che prega il sole, prega la pioggia, grazie pioggia che sei sceso, grazie sole, perché per i suoi frutti c'è bisogno di pioggia e sole. Ma in realtà pioggia e sole è tutto in mano di Dio, solo che il contadino non vede Dio, vede soltanto la pioggia e il sole, dice questo è il mio Dio. Ma è Dio che permette, è Dio che lascia che ciò succeda, perché Dio vuole nascondersi dietro al mondo, perché vuole che non sia ovvio, vuole che ci arriviamo noi. Perciò l'uomo è, come qua dice, il palombaro, che è, il suo compito cos'è? Di andare a cercare Dio che si nasconde.
Posso chiedere una cosa?
Sì.
Mi veniva in mente una cosa. Il fatto che diciamo che in ogni essere umano c'è una parte di Dio, forse Dio si nasconde in questo modo, scomponendosi, dando qualcosa a ognuno di noi, in modo che noi non possiamo riconoscerlo. E quando arriverà Mashiach, che saremo tutti uniti e tutti insieme, è lì che potremo avere...
No, scusa, mi sono perso in mezzo. Dio ha messo un po' di se stesso in ognuno di noi, poi...
Quindi, in modo che noi non possiamo conoscerlo al 100%, perché noi non riusciamo...
Perché il fatto che Dio è in noi non riesce a conoscere, al contrario.
No, perché lui si nasconde in questo modo, mettendo un po' di lui...
Sì. No, alto. Non è che Dio se la nostra anima... Non è che Dio dà ad ognuno di noi un pezzo di sé, allora lui sparisce.
No, sparisce.
O diminuisce.
Non diminuisce. Ma non ci dà la possibilità di conoscerlo al 100%. E quando arriverà Mashiach, che saremo... uniremo il puzzle tutti insieme, vedremo Dio.
Ma perché dice che Dio, mettendo un pezzo di se stesso in noi, noi non lo vediamo? Contrario.
No, perché
proprio perché abbiamo un pezzo di lui in noi, riusciamo a connetterlo
assolutamente. Però è come un puzzle, che ognuno di noi c'è un pezzo del puzzle. E soltanto al momento che arriverà Mashiach, se ci riuniremo tutti, avremo tutte le parti del puzzle unito, e potremo vedere Dio. Non lo so, è una cosa che mi è venuta in mente adesso.
Devo capire cosa intendi profondamente. Ok.
Te lo spiegherò.
Ok. Mi è venuto qua in mente, quando dice che Dio si nasconde e vuole che l'uomo, il famoso palombaro, vada a cercare Dio che si nasconde. Non l'ho raccontata qui in questo shiur, ma in altre sedi l'ho raccontata. La famosa storia vera che è successa, andiamo qualche centinaia di anni indietro, c'era un bambino, forse un futuro rebbe o che, comunque un bambino di case. Un giorno va dal nonno e comincia a piangere. Perché piangi? Dice: stavo giocando a nascondino con i miei amici, quando ancora si giocava a nascondino, no? E a un certo punto i miei amici, chi doveva cercarmi, non è venuto più a cercarmi. E poi ho scoperto che mi hanno lasciato lì. E loro sono andati ognuno a casa sua. Io pensavo che mi ero nascosto bene. ma in realtà loro non sono proprio, non mi hanno considerato. E lui piangeva perché era lì come un baccalà e gli amici l'avevano abbandonato. È brutto, no? Quando tu aspetti che ti vengono, stai giocando e poi ti accorgi che ti hanno abbandonato. Allora lui piangeva, mi sono nascosto, ma loro non sono venuti neanche a cercarmi. Al che, quando lui raccontava questa storia al nonno, il nonno comincia a piangere. Dice, nonno, perché piangi? Perché tu adesso stai sentendo quello che Dio, stai provando quello che Dio prova da una vita. Anche Dio si nasconde con la speranza e il desiderio che noi andiamo a cercarlo. Ma noi siamo come i tuoi amici, ma non andiamo a cercarlo. E Dio piange di questo, e Dio ci rimane male, perché il suo nascondersi non è per veramente nascondersi. Il suo nascondersi è per essere cercato. Dio non ci vuole imporre la sua presenza. Non vuole obbligarci a fare le mitzvot perché è lì, come fai a non fare le mitzvot davanti a Dio? Dio vuole che noi arriviamo, quello che diceva la Lina prima, alla coscienza di fare questo. Dio vuole che noi capiamo, che lo cerchiamo, anche se non lo vediamo fisicamente. Vuole che noi lo cerchiamo. Cerco Dio nel mondo e lo cerco tramite le sue parole, le sue mitzvot. Perciò quello che qua è, questo è il punto. Dio gioca a nascondino, ma non perché non vuole farsi trovare, contrario, perché vuole che ognuno di noi si impegni a cercarlo e a trovarlo. Capiamo il punto del gioco? Il suo nascondersi è al contrario, per dare a noi la possibilità di poterlo trovare. E non sei nato e Dio è già qua davanti a te, allora cosa fai tu nel mondo? Questo mondo qua è per fare. Il mondo di Assia, il mondo più basso che noi abbiamo, Assia vuol dire fare. Noi non stiamo qua per avere la pappa pronta, che Dio è lì davanti a noi, presente, e noi facciamo quello che Dio ci dice di fare. Grazie, allora dove sta? Un conto in futuro, quando arriverà Mashiach, che sarà così, ma sarà così quando noi saremo arrivati a farlo arrivare, vuol dire che noi abbiamo trovato Dio. Allora a quel punto Dio si rivela tramite il Mashiach. Ma se tutto il giorno uno nascevamo già tutti belli pronti con Dio, e allora? E allora cosa abbiamo guadagnato? Cosa abbiamo combinato? Niente. Cosa abbiamo fatto? Niente. Dio vuole che noi facciamo, che noi lo cerchiamo, che noi lo troviamo, che anche se non lo vediamo, che facciamo quello che Lui desidera. E questo è tutto il punto del gioco. Ma cioè lui non si nasconde per non farsi vedere, al contrario, si nasconde per farci trovarlo. Quindi la vita, lo dice qua, la vita è molto simile al gioco del nascondino. Ogni tanto però Dio emerge dal suo nascondiglio e rompe le regole autoimposte della natura. Ogni tanto Dio fa il miracolo e si fa vedere quando c'è bisogno, quando Dio spacca il mare per far passare gli ebrei, una regola scientifica rotta, madre natura viene smentita, forse un bimbo viene curato da una malattia incurabile, perciò Dio ogni tanto si fa vedere, fa questi tipi di miracoli, oppure il nostro popolo viene salvato da una situazione apparentemente senza speranza, come nell'Egitto. Ed è proprio tramite questi eventi sovrannaturali che ci rendiamo conto che anche la natura è meramente una creazione di Dio. Perciò adesso capiamo, Samu, perché lui ha ribaltato la domanda. La persona ha chiesto se esistono i miracoli, se noi creiamo i miracoli. La risposta è che tutto è un miracolo, è tutto volontà di Dio. È la natura anche un miracolo. Ed è proprio tramite questi eventi sovrannaturali che ci rendiamo conto che anche la natura è una creazione di Dio. La natura non ha una forza a sé stante. La natura, il suo compito è di fare determinate cose, di illuminare col sole, di bagnare la terra con la pioggia, ma non vuol dire che il contadino deve pregare il sole e la pioggia. È stupido, è come se uno va nel rubinetto di casa, apre l'acqua e pensa che l'acqua arriva dal rubinetto. Ma se tu vai a comprare un rubinetto nuovo e lo porti a casa, non è che il rubinetto da solo ha l'acqua, devi attaccarlo alla pompa di acqua che arriva a Dio. No? Questo è il punto. La natura è un fenomeno che Dio ha creato e gli ha dato delle competenze. Il sole, la luna, il cielo e le stelle. Ovvio che la natura non può, che un frutto non può crescere senza pioggia, sole, anche luna e stelle hanno il loro effetto. Ma è tutto in mano di Dio. Ed è questo il punto. Crediamo ai miracoli? Tutto miracolo. Tutto è creazione di Dio. Anche la natura. A voi.
Forse Samuele vuol dire che noi attualmente non possiamo vedere Dio tutto intero nelle persone e soltanto quando Mashiach arriverà lo vedremo tutto intero? È così, ho capito bene?
Non saprei.
Sto chiedendo a Samuele se ha interpretato bene quello che voleva dire.
Sì, in effetti penso proprio questo, è quello che volevo dire, sì.
Cioè, allora...
Che soltanto quando arriverà Mashiach potremo vedere l'interezza di Dio, perché non possiamo vedere la totalità della sua potenza. E quando arriverà Mashiach, che saremo tutti buoni, se dovrebbe essere così, riusciremo a... Dio si svelerà, si farà vedere nella sua totalità.
Quindi ci voleva una donna per farci capire.
Ma le donne sono la spiritualità, no?
Noi siamo spirituosi, loro sono spirituali.
Poi Miriam, che l'ho conosciuta, è veramente spirituale.
Ok. Va bene. Qualcun altro, qualcos'altro su questo ultimo articolo?
Ma solo che quando arriverà Moshiach i giochi saranno fatti.
Noi oggi dobbiamo cercare Dio a trovarlo.
È questo il problema. Cioè Sedaka, Mitzvot, di tutti.
La Teshuvah va fatta oggi, perché quando arriverà Mashiach tutti faremo Teshuvah, ma non perché ci obbliga.
No,
perché vediamo Dio e ci viene spontaneo di fare la sua volontà. Però capisci che una volta che lo vedi e fai, il valore è un po' inferiore. Perciò è meglio oggi cominciare a fare le Mitzvot, per dire ho già cominciato prima quando non ti vedevo, adesso ti abbraccio.
Ma quello che volevo dire io è che anche quando uno, diciamo, Shalom muore e va nel Gan Eden, va nell'Olam Haba, anche lì ha la stessa frustrazione di dire miseria, se da vivo era così facile, adesso che sono nell'Olam Haba, cioè, vedo.
Abbiamo spiegato una volta. Hanno chiesto al Baal Shem Tov, il fondatore del Hasidismo in generale, no? Secondo lui che cos'è l'inferno? No? Mm-hmm. Quando noi parliamo di inferno, cosa pensiamo? Fiamme, fuoco, eccetera. Lui ha detto, l'inferno è il seguente. Quello che tu dici, quando una persona, dopo che muore, dopo 120 anni, no? Arriva nel mondo della verità, perché di là... tutta la verità viene a galla. Quando una persona muore, capisce tutto quello che oggi non capisce. Vede tutto quello che una volta non vedeva. Si chiama Olam Haemet, il mondo della verità. E questo si chiama il mondo della falsità, della bugia. Tornando all'inferno, lui dice, quando una persona muore e arriva nell'aldilà, l'inferno è che quando lui si guarda indietro nella sua vita materiale e dice... questa cosa potevo evitarla di dire, questa cosa potevo evitarla di fare, questa cosa avrei dovuto farla e dirla. Questo è l'inferno. Ci brucia il fatto che abbiamo vissuto una vita intera senza significato a volte, senza aver fatto le mitzvot, senza aver fatto o detto la parola giusta e la cosa giusta in un contesto giusto. Questo è l'inferno. Quando noi vediamo retroattivo, diciamo, ah, peccato che non ho fatto le mitzvot quanto dovevo fare. Perché adesso sono qua e non ho più il corpo per fare le mitzvot. Adesso che capisco, non ho più la possibilità di fare le mitzvot. Vorrei tornare indietro, perché col senno del poi, e questo è l'inferno. Questo è un bel modo chassidico di vedere l'inferno. Anziché pensare fiamma e fuoco e barbecue, ci brucia dentro il fatto che non abbiamo fatto in vita. Perciò, visto che lui ce l'ha insegnato e io ve lo insegno a voi, facciamo tesoro di quello che Baal Shem Tov dice e cominciamo in vita a non perdere mai l'occasione di fare le mitzvot per non avere un inferno dopo, per non sentirci poi bruciare dentro e dire peccato che non l'ho fatto. Qualcun altro?
Beh, questo ci capita un po', mi auguro, in maniera diversa prima di fare teshuva. Quando uno, avendo fatto fare teshuva, dice quante occasioni che ho perso prima di fare teshuva. Chissà,
ma essendo ancora vivi,
sì, okay, ho tempo di rifarmi. Sì, certo.
Ma una volta morto, anche se sei più vicino a Dio, perché sei più vicino a Dio, ma non puoi più fare il mitzvot, perché il mitzvot soltanto col corpo.
Però il sentimento, diciamo, è quello lì. Ecco,
il sentimento di bruciore. Sì,
ho perso delle chance. Sì,
esattamente.